Buonasera, buonasera a tutti, benvenuti a questo secondo appuntamento qui al Santa Maria della Scala dei Chigiana Lounge per il Festival 2019, Chigiana International Festival and Summer Academy 2019 Out of Nature, che è il tema di cui appunto discutiamo durante tutto il festival in questa serie di incontri fatti per stare insieme al pubblico, creare il pubblico intorno alla scena della musica, perché la musica è fatta di chi suona e di chi ascolta, altrimenti non esisterebbe. E il tema di oggi è legato al concerto di stasera. Come sempre, stasera appunto avremo Manu de Lago con un gruppo di musicisti che faranno un concerto e presenteranno anche un film che è stato prodotto. È un progetto intermediale, si potrebbe dire, dove appunto immagini e suoni lavorano insieme per la creazione di senso. E qui con me però ho diciamo, la felicità di avere accanto Federico Capitoni, filosofo, critico musicale, giornalista cioè giornalista, insomma, firma della Repubblica, ma anche programmista per Radio Rai, e tante altre cose. Autore di molti libri che trovate in librerie, in biblioteca, dato che i libri filosofici sono sempre, diciamo, un po' fuori mercato, ma li trovate molto interessanti sulla musica e vi consiglio di leggerli, ma appunto lo conoscerete anche attraverso la conversazione che faremo. E però prima di cominciare la conversazione con Federico Capitoni, volevo appunto dirvi due parole perché abbiamo appunto la fortuna di avere un ospite anche qui stasera speciale che ci fa questa sorpresa gentilissima. E Manu de Lago è un percussionista che suona tutte le percussioni, ma diciamo, si è specializzato anche nell'uso di questi hand drums, che sono appunto degli strumenti che sono nati più o meno in Svizzera intorno agli anni 2000 e sono delle percussioni intonate e quindi si può anche suonare delle vere e proprie melodie come la marimba, come altre percussioni intonate e hanno un suono molto particolare e spesso e volentieri sono poi state utilizzate in una musica che oggi possiamo etichettare come dance, come trance, qualcosa che è legata alla musica, diciamo, del mondo, del ballo, però in realtà il modo di suonare di Manu de Lago e il suo concetto musicale sono abbastanza lontani da questo. Manu de Lago insomma, nel 2015 ha realizzato un primo lavoro multimediale che si chiamava Freeze con un regista Johannes Heitz Müller, scusate la pronuncia del tedesco che non è ottimale, e appunto vedeva Manu de Lago fra le montagne, viene da Innsbruck, de Lago, e fra le montagne suonare gli hand drums con applicazioni elettroniche e degli specchi che lo circondavano, specchi mobili. In qualche modo gli specchi davano un controcampo alla visione. Ecco perché parlo di intermedialità, perché l'immagine e la musica non possono essere separate in questi progetti, sono progetti che nascono già per essere visti e ascoltati. E da quell'idea, diciamo, il racconto, la storia è andata avanti perché hanno deciso di produrre un mediometraggio che vedrete stasera prima del concerto, Parasol Peak, e dove Manu de Lago ha raccolto intorno a sé un gruppo di musicisti che dovevano avere la qualità di essere alpinisti, perché altrimenti non avrebbero potuto realizzare questo progetto, e hanno registrato per 5 giorni salendo in cima a un monte delle Alpi tirolesi, tutti insieme registrando la musica in acustico lì. Quindi registrazione e riprese insieme in questa ascesa che vedrete stasera. Non voglio, come si dice oggi, spoilerarvi niente, ma al massimo se qualche spoiler lo potremmo avere, lo lascio direttamente a Manu de Lago, che è qui e lo invito a venire. Please come with us. So just something about your way to understand nature. Why did you choose to play into the nature, depth of nature, with your instruments, your musicians?
Well, I grew up in the Tyrolean Alps, and I always liked being there. But it used to be my place to be private and to relax and exercise and hike and climb. But somehow, with the video freeze that you mentioned, I just wanted to like basically put these two elements, my urban life, I live in London, and my love for the nature together into one video, and that's that photo of freeze. And that project worked really well, and I had great fun, the director had great fun, and the response was amazing, and we decided to do something bigger. So then we set off with a whole ensemble to do Parasol Peak.
Sono nato a Innsbruck, vengo appunto dalle Alpi tirolesi, e quello è il posto da cui io provengo e dove io di solito vado a rilassarmi, ma anche a studiare, a pensare, e volevo mettere insieme la mia vita urbana, perché vivo a Londra, con questo luogo naturale. E allora abbiamo deciso di fare un primo esperimento freeze con il regista, e siccome appunto la cosa era interessante, abbiamo detto perché non andiamo avanti. Faccio un po' di assunto.
Yeah, and I guess also I'm really fascinated by big mountaineers and how they climb very difficult routes, or how they do some first ascents of certain very big or difficult mountains. And in a way, this mountain pioneering is something I also try to do in music. So I'm a composer, and as a composer, you try to invent music that hasn't been written or hasn't been played before. And with Parasol Peak, it felt like I can do a project that hasn't been done before in that way. So getting this ensemble of musicians who are also mountaineers and set off for 5 days and try to achieve and record music in this very extreme conditions.
Sono molto affascinato dagli alpinisti, dalle loro grandi imprese, dalla loro idea di essere, dalle loro azioni da pionieri che vanno a esplorare qualcosa che non è mai stato conosciuto, nessuno ha mai avuto esperienza. E quindi io sono un compositore e allo stesso tempo avevo quindi l'idea di dover scrivere una musica che non fosse mai stata scritta, qualcosa di nuovo. E l'idea di questo poteva essere realizzato sia mettendo insieme questi due elementi, la musica e l'idea di esplorazione, e questi musicisti che potevano condividere con me il piacere di salire la montagna.
What about the concert? Because tonight you will play, after the movie, you will play a concert with a different repertoire, with many other music. Which kind of music are you going to play tonight?
Yeah, the music we recorded on the mountain was specifically written for there, so that will be in the film, but we're not playing that music, as you say. The music we're playing tonight is from my last albums, Metro Monk and Silver Cobalt, and it's a hybrid of electronic music, but also some jazz elements and some contemporary classical elements. So it is a very dynamic ensemble that goes from very quiet to loud, and it's all instrumental music and my compositions.
La musica che è stata scritta per Parasol Peak è stata registrata appositamente in quella situazione, quindi acustica, nella natura, e quindi la musica che ascolterete questa sera non è quella, perché appunto la situazione è differente. È un concerto in cui ascolterete la musica dell'ultimo mio disco, I forgot the title, it is
Metro Monk and Silver Cobalt.
E quindi appunto ascolterete un concerto dove la musica va da una situazione, diciamo, di calma a una sonorità più piena, più ampia, più forte, e ispirata sia al jazz che alla musica elettronica. Thank you very much.
Thank you.
You're welcome. Quindi mi raccomando. Ringraziamo Manu De Lago per essere qui, per essere stato qui. È sempre un piacere ospitare gli artisti Artigiana Lounge, cosa che è difficile perché giustamente loro poi hanno da suonare e quindi non sempre sono disponibili a venire prima. Quindi ancora grazie, thank you very much to Manu De Lago. E quindi andiamo avanti con il nostro ragionamento. Ancora potremmo dire, effettivamente, quando parliamo di il titolo di questo intervento di stasera, di questa conversazione, è la natura non indifferente. La citazione da Eisenstein è abbastanza chiara, chi conosce il libro di Eisenstein l'avrà sicuramente notata, e il libro di Eisenstein aveva a che fare con l'immagine, aveva a che fare con il montaggio, con il cinema, con la possibilità dell'immagine di esplorare, raccontare, descrivere e non rappresentare la natura direttamente, di, in qualche modo di diventare strumento per conoscere il mondo attraverso le fratture che l'immagine può portare con sé. E quindi l'idea dentro Out of Nature, nei diversi modi della relazione fra musica e natura, ha a che fare proprio con questo. Cioè, ci sono una serie di concerti dentro questo festival che trattano la musica come strumento per rientrare in dialogo con il mondo, con il suono del mondo. Quindi, ecco perché è una musica, un suono non indifferente. E nel caso di Manu del Lago, diciamo, ci sono delle caratteristiche abbastanza interessanti del suo lavoro. Diciamo, un messaggio che viene dal suo lavoro è: non sarà la politica a salvare l'ambiente, sarà la musica. E quindi c'è un empito politico legato appunto alle istanze dell'ambientalismo, che oggi fondamentalmente sono quelle che muovono i più grossi movimenti a livello globale. Il film ha vinto due premi, il premio Montagne du Monde e il premio appunto del pubblico al Festival di Cervinia, al Cervinio Cine Mountain. Parasol Peak è stato presentato l'11 agosto del 2018, proprio lì al Cervinio Cine Mountain Festival, ed è un film, come vedrete, racconta l'ascesa di un gruppo di musicisti, mentre i musicisti salgono sulla montagna si costruisce questa comunità di musicisti. E si costruisce attraverso la musica, che è il linguaggio che permette a loro di dialogare e di ritrovarsi intorno alla musica, ma la musica è anche lo strumento per entrare in dialogo e in contatto con l'ambiente naturale. Quindi nella musica di Manu del Lago entrano una serie di suoni che hanno a che fare proprio con il rapporto che l'uomo intrattiene con la natura. Della musica di Manu del Lago abbiamo già detto qualcosa, il suo modo di intendere la percussione, che ha a che fare appunto anche con le sue collaborazioni che riguardano la musica di Björk, fa parte stabile del gruppo di Björk attualmente, ma anche Anushka Shankar, quindi la musica, diciamo, che mantiene i rapporti con le radici della musica classica dell'Hindustan, quindi la musica del nord dell'India. E la cosa forse che apre un po' il nostro discorso è che spesso e volentieri noi abbiamo avuto un'idea negli ultimi 20 anni di una musica che intrattiene una relazione con la natura che fosse ascrivibile all'area della cosiddetta New Age. Cioè, abbiamo sentito tanta musica elettronica che serviva in qualche modo, sarebbe servita, almeno nei suoi presupposti, sarebbe servita a riconciliarci in qualche modo con i ritmi cosmici, con una natura perduta. Quindi, diciamo, si sviluppava un'opposizione fra un mondo puro, naturale, e un mondo corrotto, il mondo dell'uomo, e questi due mondi, appunto, uno opposto all'altro, potevano essere in qualche modo risolti nella loro opposizione dalla musica New Age. Ecco, il lavoro di Manu del Lago è esattamente il contrario. Cioè, Manu del Lago non cerca un ascoltatore che si abbandoni ai suoni per purificarsi in qualche modo da tutte le scorie della vita urbana o comunque legata al consumo della vita tecnologica di oggi, anzi, diciamo che le registrazioni in alta montagna sono state permesse proprio dalla presenza di una tecnologia che oggi, per le dimensioni, per il peso, ha permesso un certo tipo di registrazioni. Quindi Del Lago cerca un ascoltatore attivo. La musica di Del Lago serve a rientrare in contatto con la natura, a rendersi conto della natura. Diciamo che la funzione della musica di Del Lago arriva esattamente nel momento in cui la musica finisce. Quando la musica finisce, l'uomo si ritrova in relazione con il suono del mondo che ci circonda, che è fatto di tante cose, non è fatto soltanto di suoni, tra virgolette, naturali. Quindi abbiamo a che fare con un'idea che appunto oppone un ecosistema sonoro, che è fatto dei suoni che ci circondano e che oppone la natura all'uomo, ma l'ecosistema è qualcosa di oggettivo, è come una specie di mappa, prescinde da un uomo che ascolta. Questa idea di ecosistema sonoro noi la opponiamo a un'idea di paesaggio sonoro. dove la natura e l'uomo rientrano in relazione e il paesaggio sonoro esiste perché esiste un uomo che lo ascolta, che lo articola, che gli dà senso,
che lo abita anche,
e che lo abita. Quindi la cosa che diceva Federico è che il paesaggio sonoro è un ossimoro che contiene in sé due cose. Cioè il paesaggio di solito si guarda, il paesaggio sonoro si ascolta. Allora il paesaggio sonoro è qualcosa che ci permette di guardare l'ascolto. Che...
Sì, e no, che mette soprattutto in relazione lo spazio e il tempo, no? Cosa che sono... normalmente noi siamo abituati ad assegnare la categoria spaziale, no? All'ambito del visivo, e quella temporale all'ambito, insomma, dell'acustico, del musicale. Ecco, in questo caso il paesaggio sonoro invece, in qualche esempio che vedremo, mette insieme le categorie di spazio e tempo. Beh, insomma, la storia del paesaggio sonoro, e lo intendiamo come, diciamo, qualsiasi campo acustico nel quale viviamo, no? Quello che possiamo non solo ascoltare, ma quello che, dicevo, possiamo abitare, perché noi siamo parte del paesaggio sonoro e suoniamo insieme al paesaggio sonoro, cioè lo facciamo suonare noi, no? Anche una città, che inevitabilmente è frutto prevalentemente dell'intervento umano, è un paesaggio sonoro particolare, lo vedremo, insomma, alla fine. Quindi abbiamo pensato a un percorso, no, di esempi musicali che ci dovrebbero portare dalle origini del paesaggio sonoro, così come l'uomo l'ha trovato, quello più naturale possibile, se ha senso dirlo, visto che l'uomo è esso stesso natura, direi, no? A quello che noi tendiamo a chiamare artificiale, perché invece l'uomo lì è intervenuto pesantemente, come potrebbe essere quello urbano, metropolitano soprattutto. Allora, come comincia il paesaggio sonoro? No? L'uomo cosa si trova davanti quando è sulla Terra? No? Ha i suoni, i cosiddetti suoni della natura, che vuol dire tutto, vuol dire niente, anche, ripeto, la stessa voce umana, i passi dell'uomo sulla Terra sono suoni della natura. Ma insomma, si intende di solito tutti i suoni che sono proposti, diciamo così, dai quattro elementi, no? L'acqua, la terra, il fuoco, l'aria. Thorone, in Walden, Vita nei boschi, no, appunto, diceva che il mondo è una composizione, no? È una composizione sonora fatta appunto di vento che soffia tra le foglie, di, no, lo scorrere dell'acqua, cioè tutta quella serie di sonorità o rumori, ma oggi appunto diciamo che tendiamo un po' a identificare le cose, che la natura ci offre. E allora, come primo esempio, il Novecento ci aiuta molto in questo, la musica del Novecento, perché appunto quando si è disgregata, diciamo così, la distinzione tra suono e rumore, tra musica e rumore, scusate, cioè il rumore è entrato a far parte della musica da protagonista, diciamo, il Novecento appunto ha cominciato ad abbracciare tutti i tipi, no, di fenomeni acustici che potessero concorrere a una creazione definibile musicale. E allora, per esempio, mi viene venuto in mente Tan Dun, compositore cinese famoso forse soprattutto per le colonne sonore, in particolare quella di Tigre e il Dragone, che mi pare ha vinto un Oscar, se non sbaglio, che nel 98 ha inaugurato una serie di concerti dedicati agli elementi naturali, nel senso che gli elementi naturali entrano nel tessuto orchestrale, no, della composizione, di composizioni sinfoniche che però utilizzano un elemento in particolare come, diciamo, proprio protagonista sonoro. Allora, il primo che lui scrive nel 98 è il Water Concerto, quindi il concerto per acqua o il concerto acquatico, in cui lui proprio usa l'acqua come strumento musicale, non riproduce il suono dell'acqua, non imita l'acqua, prende proprio l'acqua, delle bacinelle, dei contenitori, dei tubi di plastica, insomma ci sono varie, adesso non si può vedere tutto, ma abbiamo selezionato una parte, in vari modi, e l'acqua viene suonata, viene percossa, viene accarezzata, viene sfiorata, viene penetrata, no? Viene agitata. Il suono dell'acqua, ben mescolato, ben suonato, entra a far parte proprio della composizione in maniera completamente organica, è il caso di dire, no? Del resto lui stesso definisce la sua musica organica, musica ambientale, l'ispirazione acquatica, lui mi aveva raccontato in un'intervista, gli venne quando si ricordò di quando andava da bambino, assisteva al lavaggio dei panni nei fiumi, insomma, del suo paese in Cina, e si ricordava appunto che questo lavaggio, questo sfregare i panni nell'acqua produceva un suono che per lui era molto musicale, gli suggeriva quindi addirittura delle melodie. E quindi uno dei risultati di questo suo amore, di questo suo incontro con l'acqua, di questo suo importare, no? Incorporare l'acqua all'interno, insomma, di una costruzione sinfonica più tradizionale, fatta con strumenti tradizionali, ecco, questo insomma è un risultato abbastanza evidente, secondo me, ma a mio avviso anche molto efficace. Thank you.
In questo caso avevamo appunto una un'azione, abbiamo voluto dividere questo percorso della relazione fra uomo e natura con le azioni, fra musica e natura, con delle azioni. La prima è quella dell'acquisire, quindi acquisire un suono e introdurlo nella trama orchestrale in modo appunto da utilizzarlo appunto come suono musicale in tutto e per tutto. L'altra azione, quella direttamente successiva, è quella di trascrivere la natura. E un compositore di cui appunto Federico voleva parlare è George Crumb.
Sì, trascrivere e trasfigurare, diciamo, perché non si tratta chiaramente di una, no, di un copiare qualcosa, non avrebbe molto senso, soprattutto in questo caso. George Crumb è un compositore americano e nel 69 gli vengono fatte ascoltare le prime registrazioni dei Canti delle Balene. Che appunto pare, che per chi li ha studiati, che non siano soltanto una forma di comunicazione, cioè dei versi animali come tutti gli animali appunto fanno, ma si tratta appunto di anche, cioè sono strutturati per chi li ha studiati in maniera tale che sembra abbiano una funzione quasi estetica, no? Cioè non sono semplicemente un modo che i cetacei hanno di comunicare, ma pare appunto che possano ascriversi, no? All'ambito, almeno quello che noi definiamo artistico. Insomma, è un canto molto affascinante, dopo lo ascoltiamo, è anche bello da ascoltare. Insomma, Crumb ha sentito subito quanto di musicale ci fosse in questa comunicazione tra cetacei, e nel 71 scrive questo Vox Balene, appunto, che è un brano per flauto elettrico, violoncello e pianoforte preparato, in cui lui fa un lavoro appunto artistico molto importante. Non si preoccupa di imitare attraverso questi strumenti il suono delle balene, ma di pensare come gli strumenti che l'uomo stesso ha costruito possano in qualche modo parlarci del suono che le balene emettono. Quindi in questo senso è una trascrizione, perché comunque effettivamente i canti delle balene in qualche modo con una dotazione grafica particolare sono stati trascritti. George Crumb si è ispirato anche a quelli, ma poi chiaramente ha lavorato da compositore cercando un po' di provare a scrivere un pezzo che avesse una sua coerenza interna e anche timbrica, e che però nello stesso tempo potesse comunicare effettivamente qualcosa che viene da molto, no, dall'abisso, dal profondo, no? Qualcosa che comunicasse il mondo acquatico, il mondo animato questa volta, no? Non l'acqua, ma chi vive nel mondo marino.
Ascoltiamo le balene.
Le balene come fanno.